credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Il nostro primo argomento di questa puntata riguarda il cinema, riguarda un festival che è giunto alla sua quarta edizione, il Fiuggi Family Festival, che è diretto da quest'anno alla direzione artistica di Mussi Bollini, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Dunque, lei raccoglie una eredità appunto al quarto anno, alla quarta edizione di questo Fiuggi Family Festival, e che ha già quindi una sua storia. Ci vuole raccontare per quale motivo è nato appunto il Fiuggi Family Festival?
Il Fiuggi Family Festival è nato 4 anni fa da un'idea di Gianni Astrei con la collaborazione del Forum delle Famiglie. E quello che Gianni Astrei, che purtroppo è mancato 2 anni fa, credeva era che doveva esserci uno spazio per le famiglie per ritrovarsi, uno spazio per ritrovarsi che è stato poi configurato appunto in Fiuggi, ma che fosse uno spazio non solo di convegno e dibattito, ma proprio anche di stare insieme cercando di trovare un modo per dialogare anche su un piano diverso, che è la parte, diciamo così, più classica, convegnistica, e quindi ci fu questa idea di fare trovare le famiglie attraverso il cinema, con il cinema. Perché il film? Il film è emozione, e l'idea del Fiuggi Family Festival è quella proprio attraverso la visione di questi film, dare degli stimoli per il dialogo all'interno della famiglia. Quest'anno, fra le altre cose, il tema è proprio il dinamismo delle relazioni, il sistema famiglia e il dinamismo delle relazioni. Il dinamismo delle relazioni si attiva innanzitutto con la parola, e l'emozione che oggi sempre più è negata all'interno del nucleo familiare, sempre meno viene comunicata e anche rielaborata da parte dei genitori nei confronti dei bambini, è proprio, quindi attraverso il film proposti si vuole dare un po' questi stimoli, scatenare le emozioni per poi riportarle all'interno del dialogo in famiglia.
A proposito di queste relazioni, c'è un film al quale so lei ha tenuto molto che fosse appunto presentato in questa rassegna, appunto in questa prossima edizione del Fiuggi Family Festival, che è un film sul rapporto tra padre e figlio.
Sì, quello che ho pensato, questa è un po' anche la mia storia passata. Io sono stata la capostruttura di programmi per bambini di Rai 3, e uno dei programmi che ho ideato nel corso di questi anni è proprio Domenica Papà. Mm-hmm. Domenica Papà è un programma ideato e pensato con Armando Traverso, che voleva dare occasioni ai papà di stare con i propri figli, soprattutto ai papà separati, in realtà oggi quanto mai attuale. E la figura del padre è determinante nella crescita di un bambino, come lo è quella della madre, ma oggi decisamente ha meno possibilità di presenza nel rapporto con il bambino. E quindi nelle 3 serate del Fiuggi Family Festival presenteremo proprio questo, il rapporto padre-figlio, e nelle 3 età diverse, nell'età bambino, nell'età adolescente e nell'età adulta. È una proposta fatta chiaramente a un pubblico adulto, ma di nuovo è per andare a riaffermare e rinforzare, diciamo così, la comunicazione padre-figlio e la relazione padre-figlio.
Vogliamo vedere un po' quali sono così gli appuntamenti principali, i film che saranno presentati?
Dunque, diciamo che gli appuntamenti principali nel corso della giornata saranno proiettati 11 film suddivisi in 3 categorie. Le categorie sono i lungometraggi in cartone animato, destinati chiaramente al pubblico dell'infanzia, i 3 documentari retrospettive, film o documentari, 3 film in concorso, l'anteprima serale e il film sul rapporto padre-figlio, quindi una ricchezza davvero, davvero unica. Per quanto riguarda per esempio le retrospettive, film e documentari, ci sono due film documentari a cui tengo molto. Uno è Sei in cammino, che è un documentario prodotto dalla Turner con l'Antoniano di Bologna, che è stato trasmesso su Boeing, lo speciale è andato in onda a Pasqua di quest'anno, ed è la storia di 6 ragazzi che camminano nei percorsi in Terra Santa utilizzando la Bibbia come guida. È una sorta, mi passi il termine, anche se purtroppo il termine a volte rischia di essere negativo, è una sorta di reality. Questi ragazzi hanno dormito in tenda su Monte Sinai, hanno fatto tutta una serie di attività e sono stati messi, uno di loro si è trovato nella relazione con l'altro attraverso le parole dell'Antico Testamento e attraverso e con un adulto, Manolo Martini, che li conduceva in questo percorso. Ne è venuto fuori un documentario davvero affascinante e in cui tra le altre cose viene rappresentato questo mondo dell'adolescenza ben lontano da quello che normalmente viene rappresentato dalla comunicazione nostra oggi tradizionale. Questo ecco anche nella ricerca dei film e nella ricerca delle proposte filmiche, l'idea è quella di evitare questa continua rappresentazione della famiglia solo in chiave problematica, continua rappresentazione dell'infanzia solo in chiave problematica. È un cattivo modo di rapportarsi con questi soggetti. È un cattivo modo perché si crea in continuazione un atteggiamento di emergenza nei confronti di questi soggetti, infanzia, famiglia. L'approccio deve essere completamente diverso. La rappresentazione della famiglia e dell'infanzia in questo momento nell'ambito della comunicazione è davvero negativa, è perennemente presentata come problematica. Tutto ciò c'è più una sorta di preoccupazione nei confronti dell'infanzia e della famiglia che non una occupazione. L'atteggiamento è perennemente quello dell'emergenza e questo non va bene, questo non funziona. La famiglia nella società è nucleo fondante, fondamentale, quello in cui il bambino comincia a relazionarsi con gli altri, col mondo esterno, quindi deve avere tutta la ricchezza e la propositività di questa rappresentazione. Ecco, nella ricerca dei film e dei lungometraggi e dei documentari abbiamo cercato proprio questo, cioè una rappresentazione, non la famiglia felice del Mulino Bianco, mi raccomando, non è questa l'idea, però di una positività e di una rappresentazione in cui davvero il nucleo familiare è il nucleo sociale determinante per la crescita dell'individuo.
Certo, perché appunto è una rappresentazione che sia il più possibile realistica.
Sì, diciamo che quello cui noi assistiamo oggi è il sensazionalismo. La famiglia viene comunicata solo quando è sensazionale. Purtroppo ogni volta che viene comunicata come sensazionale è sempre perché è stata o vittima di violenza o c'è stato un...
Certo.
qualcosa di grave, e questo diventa, e questo uguale per l'infanzia, vorrei ricordare a tutti come Cogne ha fatto fare gli Sherby, ascolto, che ha fatto fare un programma come Porta a Porta, ecco. Certo. Io credo che questo sia davvero un modo negativo di comunicare questi due ambiti alla società tutta, tenendo conto che poi, insomma, l'infanzia è il futuro di questo paese e la famiglia ne è la responsabile in prima persona di questa infanzia, quindi ci dovrebbe essere il massimo dell'impegno e il massimo dell'investimento su queste due realtà, proprio perché, insomma, se vogliamo costruire un mondo migliore, da lì dobbiamo partire.
Certo. Soltanto un'ultima domanda che riguarda invece la giuria selezionatrice, appunto, di questi film, che poi giudicherà i film in concorso.
Abbiamo uno splendido presidente giuria, che è Gennaro Nunziante, che è il regista di Checco Zalone, certo. Una persona meravigliosa, tra l'altro con una famiglia fantastica, tre bambini vivacissimi, meravigliosi, e che si è reso disponibile, appunto, a fare il presidente della giuria, di cui il responsabile di questa giuria è professor Armando Fumagalli dell'Università Cattolica di Milano. È una giuria che avrà molto da lavorare, perché 8 film in concorso in 3 giorni, insomma, avranno da lavorare parecchio. E anche nella scelta dei film in concorso abbiamo scelto film intanto che non avessero partecipato ad altri concorsi, quindi questo è per dare la possibilità a film di nuovi autori di venire alla luce. Sono tutti film internazionali di tutte le realtà, appunto, internazionali, e anche nella scelta, appunto, di questi film in concorso abbiamo cercato di essere molto diversificati nelle storie e in ciò che veniva rappresentato. In questo, di nuovo, quasi una sorta, in tutti i film che abbiamo trovato, c'è di fondo un coraggio da parte dell'infanzia e della famiglia di rinascere, di riuscire, di arrivare, di farcela con le forze che vengono poi ritrovate all'interno delle relazioni. E questo è quello che la giuria si appresterà, appunto, a vedere.
Certo. Grazie allora, dottoressa Bollini, di essere stata in nostra compagnia, e diamo naturalmente l'appuntamento ai nostri ascoltatori dal 28 al 31 luglio a Fiuggi per il Fiuggi Family Festival 2011, appunto la quarta edizione.
Vi aspettiamo numerosi, perché c'è davvero tanto da vedere e tanto da ascoltare.
Grazie, grazie ancora. Arrivederci.
Arrivederci.
Parliamo adesso dell'11ª edizione dell'Emilia-Romagna Festival, che si è già aperta il 7 di luglio e che va avanti fino al 13 settembre prossimo. Ne vogliamo parlare con il direttore artistico dell'Emilia-Romagna Festival, Massimo Mercelli, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie.
Dunque, ormai una storia di 11 anni, perché lei è, appunto, direttore artistico dell'Emilia-Romagna Festival sin dal suo nascere, no?
Diciamo che sono il fondatore
proprio di questa iniziativa. Allora, vogliamo un po' parlare delle ragioni che l'hanno spinta, appunto, a creare l'Emilia Romagna Festival, e come in questi anni l'Emilia Romagna Festival si è sviluppato?
Beh, le ragioni sono una grande passione per la musica e il desiderio di fare qualcosa per la musica, perché io ho avuto tanto dalla musica come concertista, come flautista, e mi sentivo il dovere di fare qualcosa anche per quella che è la mia vita. E, appunto, la seconda ragione è il fatto che il flauto, il mio strumento, ha un repertorio piuttosto limitato, e quindi organizzare un festival mi dava un po' la sensazione di vivere un repertorio che altrimenti mi sarebbe stato impossibile esplorare. Diciamo, organizzare un concerto era quasi come farlo, e in seguito poi questa opportunità di fare un festival mi ha dato anche la possibilità di fare delle commissioni, di ricevere delle dediche, e quindi il repertorio del mio strumento si è arricchito notevolmente con compositori come Glass, Nyman, Morricone, Bakalov, Penderecki, tutti i pezzi che sono stati eseguiti nel festival o perché dedicati a me o perché sono legato da amicizia al compositore e, o committente, e quindi penso di aver veramente contribuito al rinnovamento di un repertorio per uno strumento che è in decadenza.
Tra l'altro quest'anno lei è stato anche eletto vicepresidente della European Festivals Association, appunto questa associazione internazionale che riunisce i maggiori festival d'Europa, quindi è un riconoscimento importante anche proprio,
sì,
per l'Emilia Romagna Festival.
Sì, è un riconoscimento importante. Devo dire che a livello ufficiale l'Emilia Romagna Festival ha avuto più riconoscimenti internazionali che nazionali, perché a livello internazionale siamo stati premiati dal commissario europeo della cultura Jan Figel per tutto il lavoro che si fece sul dialogo interculturale, ci ha premiato al Centro Pompidou il vice ministro della cultura francese, insomma ci sono stati grossi riconoscimenti. In Italia di ufficiale non c'è stato niente, francamente. Quest'ultima nomina, chiaramente l'Associazione Europea dei Festival porta dentro di sé i più grossi festival europei, parlo BBC Proms, Edimburgo, che erano tra i miei presentatori oltretutto, e che un festival che si muove nelle città dell'Emilia Romagna, che passa da paesini con 500 abitanti a città con 500.000, con una caratteristica diversa, diciamo anche di ambasciatore della musica, è sintomatico che l'associazione elegga un'emanazione di questo festival. Si vuole guardare avanti, si vuole guardare a delle rotte probabilmente alternative. Mi sono piaciute quest'anno alcuni titoli di articoli alla nostra presentazione. Uno ha scritto il festival più creativo, più originale dell'estate, un altro ha scritto un festival che ama vivere pericolosamente per via dei programmi anche un po' arditi che qualche volta si fanno.
Quest'anno sono previsti 47 concerti,
esatto,
distribuiti in 5 diverse province e con 30 comuni coinvolti, e naturalmente, come dicevamo, da luglio a settembre, quindi un tempo anche molto lungo, appunto, della durata di questo festival. Vediamo un po' più da vicino alcuni degli eventi, appunto, del festival. Volevo partire, già che appunto questo è il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dai concerti legati appunto a questa iniziativa.
Sì, ci sono alcuni concerti che toccano questo tema, a partire da il Municipio con l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, che è un po' un'orchestra in residenza nel nostro festival quest'anno. Abbiamo instaurato un'ottima collaborazione. Il direttore di questo concerto, che è anche l'arrangiatore delle musiche, sarà Alessandro Nidi, e Roberto Recchi alla voce narrante, e si passerà da un repertorio popolare fra gli anni dell'Unità fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri. Poi c'è un concerto molto particolare, molto interessante, il 18 luglio con Quirino Principe, che fa la voce recitante, testi suoi, anche questo in collaborazione col Trio di Lucca, si svolgerà a San Lazzaro di Savena, e un testo particolare, molto interessante, come se tutte le cose di Quirino Principe, devo dire. Un altro concerto importante sarà agli inizi di agosto a Comacchio. Comacchio è un luogo individuato fra quelli delle celebrazioni per l'Unità d'Italia, un luogo ufficiale, in quanto c'è il capanno Garibaldi spiaggiò nei pressi di Comacchio, e lì faremo appunto Viva Verdi, un concerto con cori e sinfonie dalle opere di Verdi, per poi arrivare al concerto finale, dove ci sarà uno sguardo all'oggi con una prima esecuzione mondiale di Christian Carrara, un Magnificat, una prima esecuzione che viene dal passato, cioè il concerto per piano a pedaliera di Charles Gounod, solista Roberto Posseda, e nella seconda parte una selezione di brani connessi all'Unità d'Italia, proprio per chiudere il festival con questo tema, con la Filarmonica Toscanini, i cori lirici delle Terre Verdiane, Filarmonico di Pesaro e la bacchetta di Jan Lafankening. Quindi c'è una grande attenzione con cose abbastanza particolari, tutte diverse fra loro.
Mm-hmm. E quest'anno è anche l'anno della cultura cinese in Italia, quindi adesso passiamo invece al lato internazionale del festival. Vediamo quali sono gli appuntamenti dedicati a questo.
28 luglio e 31 luglio avremo al Palafiera di Forlì il 28, al Teatro Comunale di Bologna il 31, l'Orchestra Filarmonica Cinese di Anzhou, che è un'orchestra molto grande, di un centinaio di elementi, un'orchestra abbastanza giovane. È bello pensare che in Cina costruiscono teatri e auditorium e nuove orchestre e che promuovono la cultura nostra in maniera molto forte. E il solista sarà una grande jazz star dei nostri tempi, Nin Feng, vincitore del premio Paganini, e il direttore Yan Yan, un altro giovane di grandissimo talento. La cosa interessante fra questi due concerti è che quello del 28 luglio, il nostro sponsor è la comunità cinese di Forlì, ed è la prima volta che una comunità cinese si dichiara apertamente e prende parte a una manifestazione. Mm-hmm. Il programma è, come spesso facciamo, un programma ponte, dove si trovano le musiche dell'est che incontrano quelle dell'ovest.
Sì, vogliamo ancora parlare appunto degli artisti internazionali, provengono da 14 paesi gli artisti coinvolti nell'Emilia Romagna Festival quest'anno.
Sì, 14 paesi, ce ne sono da tutte le parti, dai paesi vicini come il chitarrista degli Janovic, che è croato, il quartetto in residenza che è l'All City String Quartet, vincitore del concorso Fischhoff, che viene dagli Stati Uniti, la pianista polacca Joanna Treczak. E poi nel quadro di questo progetto europeo che coinvolge ben 8 nazioni e 9 radio internazionali abbiamo per esempio Ratomir Martinovic, che è un pianista montenegrino, compositore, grande interprete. Poi potremmo uno spazio sulla danza con il violino di Pierre Romage, grande violinista francese, che accompagnerà la danza invece di una danzatrice italiana, Emilia Sintoni. Mm-hmm. E poi ancora uno sguardo alla Cina con la soprano cinese Nan Zhang, che è una star dell'opera di Pechino, in questo momento in Italia, per migliorare appunto l'italiano. Luis Bacalov lo consideriamo italiano, anche se è di passaporto argentino.
Sarete insieme, no?
Sì, suoneremo assieme. Il programma che l'anno scorso facemmo all'Expo di Shanghai.
Parliamo un po' dei progetti speciali invece legati all'Emilia Romagna Festival, il progetto MUSMA per esempio.
Il progetto MUSMA è un progetto molto interessante perché è una collaborazione fra 8 festival e 9 radio, alcune delle quali nazionali, e noi italiani siamo gli unici a averne 2 perché abbiamo la radio della regione, Magazzini Sonori, della regione Emilia-Romagna, e Radio 3. E il concetto è che si punta sulla figura del compositore-interprete, essendo questo l'anno di Liszt, non abbiamo voluto buttarci su Liszt di prima persona, però abbiamo commissionato brani a compositori che sono anche interpreti, alcuni dei quali li eseguono anche, come il caso di Andrea Padova, oppure di Martinovic, che citavo poco fa, e quindi questi concerti vengono registrati e poi trasmessi in differita in tutta Europa, quindi una grandissima diffusione. Ecco.
Sono previsti poi degli spettacoli che non sono esattamente dei concerti, no? Perché sono coinvolti anche degli attori, c'è un po' una così contaminazione tra teatro e musica.
Sì, a noi piace pensare a questo festival come festival delle arti, non solo festival musicale. Mi piace che le cose si incontrino e che generino curiosità, stimolo, creatività. Ci sono diversi punti, come quello che citavo prima della Ioan Matarezza, che insieme alla bravissima Elena Bucci presenterà un programma sulle lettere di Chopin, Jean Sand e le musiche di Chopin.
E per quel che riguarda invece le date, le informazioni per i nostri ascoltatori che volessero appunto vedere, visto che appunto la stagione è così lunga, e vedere specificamente gli spettacoli che possono interessare in maniera maggiore, c'è un sito internet su cui possono cercare queste informazioni?
Sì, c'è www.airfestival.org oppure emiliaromagnafestival.org. E poi c'è il telefono del festival 0542 25747.
Benissimo, quindi insomma chi fosse interessato può attraverso questi canali raggiungervi. Grazie allora al maestro Massimo Mercelli, nostro ospite qui al telefono e direttore artistico appunto dell'Emilia Romagna Festival, di averci illustrato questa 11ª edizione che, vi ripeto, è presente appunto tutti questi spettacoli fino al prossimo 13 settembre. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
E chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.